Questa domenica della memoria, come abbiamo ricordato, promossa dall'Alleanza Evangelica Italiana in collaborazione con l'Istituto IFED, che ha preparato le schede dei personaggi che abbiamo rievocato, attraverso questo servizio è stata data la possibilità al mondo evangelicale italiano, alle chiese evangeliche italiane, di fare memoria storica di uomini di Dio che ci hanno preceduto, a partire dal XVI secolo fino, diciamo, al secolo scorso. E come abbiamo ascoltato, si è trattato di uomini che al centro della loro vita c'era la fede per grazia di Dio in Cristo. E ciò che li ha portati ad essere, ciò che sono stati, è stato proprio questa fede viva in Dio per mezzo di Cristo, la passione per la gloria di Dio, per l'onore di Dio, promuovendo la riforma della Chiesa, la riforma civile, la centralità della parola di Dio al centro della predicazione, portata avanti appunto in particolare, come è stata ricordata anche da Martin Lloyd-Jones, per la formazione della crescita e dei membri, e anche l'enfasi sulla santificazione e la passione per l'evangelizzazione. Quindi grandi uomini, e colui che vi parla in questo momento non è che una briciola, ma la parola di Dio rimane la nostra parola per oggi, che vogliamo, diciamo, alla quale vogliamo attingere per la nostra riflessione. Il testo di riferimento è Ebrei, capitolo 11 e capitolo 12. Leggerò molto velocemente il capitolo 11 e i primi tre versetti del capitolo 12. Il capitolo 11 si apre con questi tre versetti. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Infatti, per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Per fede comprendiamo che i mondi sono stati formati dalla parola di Dio. Così le cose che si vedono non sono state tratte da cose apparenti, e la lezione ai più piccoli ci ha già ricordato questo. Versetto 4. Per fede Abele offrì. Per fede, versetto 5, Enoch fu rapito. Versetto 7. Per fede Noè, divinamente avvertito. 8. Per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì. Per fede, versetto 11, anche Sara, benché fuori d'età, ricevette forza. Versetto 17. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova. Per fede Isacco, versetto 20, benedisse Giacobbe ed Esaù. Per fede Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei figli. Per fede Mosè, versetto 20, scusate, per fede Giuseppe, versetto 22, quando stava per morire, fece menzione dell'Esodo. Per fede Mosè, quando nacque, fu tenuto nascosto. Per fede Rab, la prostituta, non perì con gli increduli. E che dirò di più, versetto 32. Perché il tempo mi mancherebbe per raccontare di Gedeone, di Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele e dei profeti. Ci furono anche delle donne, versetto 35. Tutti costoro, versetto 38, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, poiché Dio aveva in vista per noi qualche cosa di meglio, in modo che loro non raggiungessero alla perfezione senza di noi. Capitolo 12. Anche noi, dunque, poiché siamo circondati da un così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è stata proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Per la gioia che gli era stata posta dinanzi, egli sopportò la croce. Disprezzando l'infamia, si è seduto alla destra del trono di Dio. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché anche voi non vi stanchiate perdendovi di animo. Il titolo di questa predicazione è appunto Per fede anche noi. E l'intento è quello che abbiamo fatto, cioè rievocare, seppure solo per nomi, questi diversi uomini presenti nella scrittura, a partire dai primi uomini, da Abele. Potremmo definire Abele, quindi dagli albori della creazione, primo martire dell'era pre-cristiana, per la sua fede. Per poi giungere, diciamo, a Davide, a Samuele, ai profeti, come abbiamo letto al versetto 2, e anche alle donne, versetto 35. Evidentemente per noi non si tratta solo di fare un ricordo, una memoria storica di alcuni di loro, ma soprattutto di considerare cosa il Signore vuole dirci oggi, cosa vuole dirci attraverso queste persone ed altre che non sono qui menzionate. Se di questi uomini è scritto nella scrittura e se Dio ha voluto ricordarli a noi, credo che c'è una ragione specifica. Egli vuol dirci qualcosa, altrimenti non l'avrebbe fatto. Allora abbiamo letto dei nomi. Abbiamo letto semplicemente dei nomi, che a volte, a molti potrebbero non dire nulla, ma sono degli uomini di Dio, a cui l'autore fa precedere, quindi al proprio nome, il motivo di fondo, se volete, il sostantivo della loro stessa esistenza, per fede. Quindi degli uomini che hanno vissuto per fede. Si tratta di uomini e donne che hanno avuto una storia concreta alle spalle, che noi evidentemente non abbiamo letto per brevità, che si collocano nel tempo, nello spazio, nella storia di Dio, nella storia del popolo di Dio. E la collocazione spazio-temporale fa sì che non si pensi a loro, come dire, in termini leggendari, mitologici, o come alcuni ritengono, che si tratti di personaggi immaginari. Del resto, se pensiamo bene che questa lettera agli ebrei è indirizzata al popolo ebraico, ai primi lettori, essi si sarebbero, come dire, ribellati e avrebbero perfino bruciato questa lettera se i personaggi qui evocati non fossero i patriarchi da loro tanto conosciuti, tanto, diciamo, predicati come, coloro che davano il prolungamento, di cui loro erano il prolungamento di questo popolo. Anche Stefano, il primo martire dell'era cristiana, nel suo discorso lapidazione, rievoca tutto questo percorso di Dio storico di questi personaggi. E nel fare questo giunge a Cristo. Giunge a Cristo accusando i giudei, le autorità religiose, politiche, di aver ucciso il figlio di Dio. E Stefano è lapidato, non perché ha citato i patriarchi, perché quelli li conosco, ma perché li ha accusati di aver ucciso il figlio di Dio. Quindi la rievocazione storica dei personaggi anche per il popolo ebreo era importante. e deve esserlo per noi quando leggiamo la scrittura. Quindi abbiamo a che fare con uomini e donne vere, reali, che ci hanno preceduti, ma che erano come loro. Come ci ricorda l'autore alla lettera di Giacomo, pensando ad Elia, erano uomini soggetti alle nostre stesse passioni. Noi quando pensiamo agli uomini che ci hanno preceduto, alle donne che ci hanno preceduto, pensiamo a superuomini. Certo, sono degli strumenti, sono stati degli strumenti nelle mani di Dio, ma erano come noi. La differenza sostanziale era la fede, lo spessore della loro fede, lo spessore della tua fede, della mia fede, fa la differenza oggi? Erano uomini con pregi e con difetti. E noi dobbiamo guardare a loro, non per sottolineare i difetti e, come dire, imitarli. Qualcuno ha detto, ma se nella scrittura si parla dell'adulterio, della fornicazione di uomini di Dio, allora vuol dire che Dio la legittima. No, quello Dio lo condanna. È un peccato nel quale sono caduti e Dio la condanna. Quindi noi non prendiamo, ad esempio, gli aspetti negativi di queste persone, ma la loro fede. Questi uomini sono rimasti fedeli anche a fronte della persecuzione, a fronte delle problematiche di vita come quelle che noi probabilmente viviamo e di salute. Allora, detto questo, veniamo al primo punto. Per fede anche noi dunque. C'è un contesto che l'autore vuole sottolineare, diciamo, in questa espressione. Il capitolo 11 di Ebrei rappresenta il principale contesto del capitolo 12. È la base ideale in funzione dell'esortazione che l'autore intende rivolgere agli ebrei e intende rivolgere a se stesso, perché egli così cosa dice? Anche noi dunque. Cioè, guardando a loro, ma anche noi. Mentre il capitolo 11 l'autore usa l'indicativo, cioè nell'indicare, nel ricordare i patriarchi, la schiera di testimoni della fede, il capitolo 12 si apre con un congiuntivo di prima persona, anche noi. L'autore non è distante, non prende le distanze da quelle persone e non intende far prendere le distanze a nessuno. Anche noi dunque. Come a dire, anche noi dunque. Consideriamo, fermiamoci, prendiamo in considerazione coloro che ci hanno preceduti, valutiamo il loro operato, la loro fede e seguiamo il loro esempio. Quindi all'indicativo l'autore fa seguire un verbo all'imperativo, in seconda persona. Considerate, versetto 23. Quindi anche noi dunque consideriamo, considerate. Quindi l'autore, richiamando il popolo, richiamando se stesso, fa un'operazione che è uno spostamento del focus dal gran numero di testimoni all'anche noi, per rivolgere un accorato appello, potremmo dire personale, pastorale, alla comunità dei fedeli, al fine ultimo di fissare lo sguardo sul Signore Gesù, versetto 2. A quel Gesù al quale il gran numero dei testimoni guardava e ha guardato senza essere riuscito a vederlo se non per mezzo della fede. Quella fede che abbiamo letto che Dio stesso ha suscitato in loro e anche messo in conto di giustizia, come nel caso del patriarca Abramo. Abramo credette a Dio, ciò gli fu messo in conto di giustizia, Giacomo 2,23. Ed infatti al capitolo 11, che abbiamo letto in parti, versetti 13, 39 e 40 dicono queste cose. Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute, le hanno salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza della loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualche cosa di meglio, in modo che loro non raggiungessero alla perfezione senza di noi. E allora anche noi è un modo per dire: noi siamo con loro, siamo dello stesso popolo, dello stesso progetto di Dio che dobbiamo portare avanti. E allora potremmo dire che la semplice memoria storica, biografica, diciamo dei testimoni della fede, non ci cambia la vita se anche noi non guardiamo in primis a Cristo Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, essendo egli l'esempio per eccellenza, anche in materia di fede. Cercheremo di spiegare il perché. Ovviamente Cristo Gesù non può e non deve essere equiparato, come dire, ai tanti testimoni della fede. Egli infatti si distinse nettamente dalla grande schiera in quanto la sua fede fu altra cosa, perché non aveva bisogno di essere salvato, ma era quella del Salvatore, colui che era venuto nell'obbedienza al Padre per salvare coloro che Dio gli avrebbe dato, Giovanni 12, 17, 6. E che Cristo ha realmente salvato con la sua obbedienza, con la sua fede al Padre nell'abbracciare la croce. Quindi la grande schiera dei testimoni visse, versetto 12, capitolo 12, 1, con la speranza di vedere Cristo, se non fisicamente, quando erano in vita, certamente nella glorificazione futura, avendo anche essi la piena convinzione, che abbiamo letto, capitolo 12, 11, versetto 1, la fede e certezza di cose che si sperano, dimostrazioni di realtà che non si vedono. Spesso sentiamo: ma io sono come Tommaso, non credo se non ci vedo, se non vedo, se non metto il dito. Ma questa non è fede. Dio stesso, Gesù stesso l'ha condannato quando ha detto a Tommaso: tu hai creduto perché hai visto, ma beati quelli che credono e non vedono. E l'autore dice anche quest'altra cosa a proposito della certezza di questi uomini: infatti per essa, cioè per la loro fede, fu resa buona testimonianza agli antichi. Cioè essi stessi, attraverso la loro vita, resero una sana testimonianza ai loro contemporanei. Questo era anche che l'incoraggiamento che ci veniva attraverso le letture. Quindi comprendiamo che si distinsero chiaramente dai popoli pagani, al punto che nessuno, neppure coloro che dell'era pre-cristiana potessero sentirsi non colpevoli davanti a Dio. Paolo lo deve ricordare al capitolo 3, versetto 19. Ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché sia chiusa ogni bocca e tutto il mondo sia riconosciuto colpevole davanti a Dio. Romani 3, 19. Pensiamo per un attimo a un altro personaggio che abbiamo letto, Noè, il quale con pio timore, ci dice l'autore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia e con la sua fede condannò il mondo. Perché questo? Ebrei 11,7. Perché Noè ci racconta la storia che per ben oltre 100 anni ha predicato l'Evangelo. La buona notizia dell'arca che Dio stava preparando per la salvezza di coloro che avrebbero creduto. E quell'arca era la prefigura di Cristo. Ma che cosa è successo? Nessuno gli ha dato credito, nessuno ha creduto. E in quell'arca vi entrò solo Noè con tutta la sua famiglia, timorosa di Dio. All'esempio dei testimoni della fede autentica, l'autore sprona a se stesso e il lettore ad un secondo atto, cioè quella di deporre ogni peso. Anche noi dunque, come loro, deponiamo ogni peso, fascio direbbe Diodate, o fascia, il peccato che così facilmente ci avvolge, quello che ci stringe, ci soffoca, ci impedisce veramente di camminare. Il verbo deporre è una immagine atletica, potremmo dire, che l'autore utilizza per dare corpo, per dare spessore alla sua esortazione. Del resto, se si vuole essere snelli, atletici, agili e pronti per la sfida, bisogna liberarsi di quegli abiti che sono di intralcio all'agilità, alla leggerezza. Pensiamo agli atleti, ai calciatori, che prima di scendere in campo, di scendere in pista o sul trampolino, si spogliano di quegli abiti per indossare solamente il minimo necessario per poter competere. Ecco, qui l'autore ci sta dicendo questo: spogliamoci di tutto ciò che diventa un impedimento alla nostra vita. L'autore ha considerato quindi che tutti coloro che si sono, di cui ha fatto memoria, chiamandoli per nome, quindi dicendo chiaramente che non sono personaggi inventati, mitologici, sono stati uomini, donne, che hanno corso la loro fede in Dio verso un traguardo. Sono stati degli atleti per Cristo ancor prima che nascesse l'omonima associazione. Perché queste persone non si sono risparmiate per Cristo. La Scrittura ci dice che molti sono morti di spada, lapidati, segati, Ebrei 11:37, e tutto ciò è avvenuto nel pieno della loro vita dinamica, di corsa, in prospettiva di Cristo. Altri, in virtù di Cristo, hanno rifiutato onori nobiliari e regali. Pensiamo a quello che l'autore qui ci ricorda di Mosè. Lo leggo. Per fede Mosè, fattosi grande, rifiutò di essere chiamato il figlio della figlia di Faraone, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto. Perché? Perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa, a Cristo. Vorrei qui aprire anche una riflessione che mi viene, diciamo, da questo rifiuto da parte di Mosè dei beni dell'Egitto, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio. Mosè non fugge dalla Chiesa perché ci sono problemi, non fugge dal popolo di Dio perché è oppresso, perché ci sono relazioni che non funzionano. Ma è lì che entra in gioco il suo ministero per essere di aiuto, di sostegno. È pronto a metterci la faccia, a metterci le braccia, a metterci le gambe. Perché la Chiesa, il popolo di Dio, continua ad andare avanti. Non fugge. E questo credo deve essere importante per tutti noi. Le relazioni, lo abbiamo detto tantissime volte, sono difficili. Ma se noi fuggiamo dalle relazioni, le rendiamo inutili, e non c'è più relazione. Invece bisogna costruire laddove ci sono. E Mosè è un esempio. Quindi pensiamo a Mosè, lo stiamo ricordando. Ma come lo ricordiamo? Uno che ha rinunciato, si è liberato dei pesi ai piedi del trono di Dio, rinunciando a tutta la fama, le ricchezze che gli erano state garantite in ragione del fatto che era diventato figlio della figlia del grande faraone. Consapevole di una cosa, che la fama, gli onori, le ricchezze, del grande regno non valessero nulla a confronto della ricchezza del regno di Dio. Perché? Perché questi avrebbero appesantito la sua corsa, impedendo di vedere e di gustare, come dire, le ricchezze del regno di Dio. Per la sua vita, per il bene del popolo. Per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante, come se vedesse colui che era invisibile. 11:27. Nel deporre i propri pesi, le ricchezze, gli onori, la fama, Mosè ha realizzato sulla sua vita, ha realizzato per fede su di sé la verità della ricchezza del versetto 1 del capitolo 11. Ora, la fede è certezza di cose che non si vedono. Certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Anche l'Apostolo Paolo, di cui non si parla nella lettera agli Ebrei, depose tutte queste cose ritenendole spazzatura. Leggo quello che lui scrive. Ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno a fronte dell'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. E io considero tutte queste cose, le ricchezze faraoniche, spazzatura, fino a guadagnare il Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia, ma derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Filippesi 3:7-9. Quanti pesi? Quanti pesi, fratelli e sorelle, ci trasciniamo dietro, ci teniamo sulle spalle? Quanti peccati, anche di omissione nelle nostre responsabilità, non ci permettono veramente di realizzare nella nostra vita la vera corsa cristiana verso la gloria di Cristo? Pesi dei quali a volte non vogliamo neppure liberarci, che ci schiacciano, lo sappiamo, ci soffocano, ci stringono, ci intrappolano e non ci permettono di correre per il Signore. Contribuiscono tutti questi invece a fare i conti con la nostra, con le nostre sconfitte, con le nostre debolezze. A volte siamo così sfiniti dei nostri pesi, dei nostri peccati, delle responsabilità inadempiute, che, come dire, il gettare la spugna o il rassegnarci sembra la soluzione, dando così campo libero al nemico di Dio. Ma tu, in tutto questo, chiediamoci, che fine ha fatto Cristo? Quel Cristo che il nemico lo ha sconfitto alla croce. Abbiamo noi distolto lo sguardo da Lui? L'autore agli Ebrei ci dice di guardare invece a Cristo, versetto 2. O gli abbiamo noi voltato le spalle? Cristo è per noi forse un perdente e sulle nostre situazioni. Un'altra immagine atletica che l'autore usa per spronare se stesso, per coronare la Chiesa è un verbo esortativo, non più imperativo, che è importante. Ma i verbi imperativi devono essere sempre accompagnati da quelli esortativi, perché è quelli che aiutano a progredire e a vivere, come dire, con passione, con serenità, ad assumere responsabilità. Quindi usa un verbo esortativo perché usa un linguaggio pastorale con il quale si identifica con i suoi lettori e con le loro situazioni. Il verbo è correre. Allora abbiamo detto spogliamoci e corriamo. Anche noi dunque corriamo. Corriamo con perseveranza la gara che ci è stata proposta, Ebrei 12.1. La vita cristiana, la sequela di Cristo, è come una gara podistica, che per poterla competere bisogna correrla fino all'ultimo, al ritmo giusto, senza impedimenti, senza pesi, che la renderebbero impossibile. Si tratta di una gara la cui natura deve essere anche, diciamo, costante, prolungata nel tempo, così come suggerisce il verbo correre al tempo presente, enfatizzata dal sostantivo perseverare. Corriamo, corriamo oggi e facciamolo con perseveranza. Quindi che si proietta nel tempo, nello spazio, nelle situazioni. Allora l'autore non ci sta dicendo prendete del tempo, fermatevi, pensate un po', valutate se sia giusto decidere, seguire o non seguire il Signore, correre per Lui, affannarsi per Lui. No, non sta dicendo questo. Anzi lui dice che avendo alle nostre spalle esempi di fede concrete che hanno corso e anche concluso la loro corsa, anche noi dunque corriamo con perseveranza e facciamola da oggi. Significa dunque che cosa? Significa assumersi la responsabilità vocazionale, quella sociale, familiare, diciamo genitoriale, di cittadini del mondo che avendo a cuore l'onore della gloria di Dio, hanno a cuore il bene della città, degli abitanti, dei cittadini, dei fratelli, delle sorelle. E il nostro impegno come cittadini di Cristo, cioè come figli di Cristo, deve essere un esempio di fede per loro. Loro dovrebbero poter guardare a noi e vedere l'evidenza della coerenza. L'autore ci dice un'altra cosa, che il credente non può scegliersi il tipo di gara. Notate cosa scrive, corriamo la gara, o come descrive Paolo, Diodati, il palio, la gara che ci è stata proposta, o che è stata preparata per noi. Qui qualcuno, con la Q maiuscola, ha scelto per noi la gara, ha scelto per noi la vocazione, ha scelto per noi la missione, ha scelto per noi il tipo di servizio, di ministero, nella vita, nella chiesa, nella famiglia, nella società. Dire che Dio è sovrano su tutta la realtà, mentre noi facciamo ciò che vogliamo, è dire che Dio è sovrano ad esclusione di noi, che rivendichiamo autonomia, che rivendichiamo indipendenza, che abbiamo diritto ad una sorta di libero arbitrio, cioè di scegliere cosa fare, se seguirlo, non seguirlo, se assumere le responsabilità, non assumere. In questo caso, se facessimo questo, il nostro correre sarebbe finalizzato a noi stessi, all'appagamento ingannarsi noi stessi, alle nostre ambizioni, alle nostre pretese, al raggiungimento dei nostri obiettivi che non sono sempre così nobili o legittimi come pensiamo. E al fine di evitare tali incoerenze l'autore ci invita a guardare, abbiamo detto, a fissare lo sguardo nella nostra corsa su Gesù per giungere ad un traguardo che è la fine della corsa. Fissando lo sguardo. Anche noi dunque corriamo con perseveranza la gara che ci è stata proposta fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Versetti 1 e 2 di Ebrei 12. Un primo incoraggiamento l'autore lo ha dato ai suoi lettori avendo come esempio una schiera di testimoni che ci circonda. Ora l'incoraggiamento maggiore, più alto, a perseverare la corsa deriva da Gesù, dal suo esempio per eccellenza, che non fu macchiato dal peccato, non poteva essere macchiato dal peccato. L'obiettivo della corsa quindi è raggiungere il traguardo, perché al traguardo di questa corsa c'è Cristo, c'è Lui ad attenderci. Abbiamo letto che Noè, Mosè, che cosa guardavano avanti? Al premio. Pertanto il nostro sguardo non può essere distolto dagli altri gareggianti, dal panorama sociale e culturale nel quale viviamo o dalle problematiche della vita nostra e dei nostri fratelli o dalle insoddisfazioni che i fratelli, le sorelle, gli amici, i compagni di gara ci procurano. Dobbiamo fissare lo sguardo su Cristo, su Gesù, perché Egli, nella sua missione terrena e salvifica per noi peccatori, ha fatto altrettanto, ha fissato lo sguardo con gioia davanti a Lui, al traguardo della croce. Quella croce che era la volontà del Padre per Lui, perché Lui potesse così sedersi alla gloria, alla destra del trono di Dio. E lo leggo il versetto. Per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Versetto 2. Dobbiamo notare che l'uso del nome Gesù, e non Cristo, non Messia, da parte dell'autore è fortemente voluto per evidenziare che cosa? L'umanità, la vera umanità del Figlio di Dio e la sua particolare resistenza alle tentazioni, alle sofferenze, all'umiliazione, all'infamia della croce. Gesù è stato veramente uomo come noi, senza peccato. Non lo dimentichiamo. Una tale concentrazione, attenzione sulla persona di Gesù e su quello che ha compiuto a favore di noi tutti, ci sfida fortemente a proseguire, a perseguire con determinazione, senza impedimenti, senza distrazioni e a cogliere la sfida della fede. Per fede, quindi, anche noi. E l'autore conclude, e concludo anche io con un altro accorato incoraggiamento. Considerate perciò colui, cioè Gesù, che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona. Da parte di chi? Da parte dei peccatori. Affinché anche voi, anche noi, non ci stanchiamo e non ci perdiamo di anima. Versetto 3. Allora chiediamoci, perché perderci d'animo o rinunciare alla nostra corsa, alla nostra vocazione, quando abbiamo la certezza che fissando lo sguardo su Gesù possiamo giungere al traguardo e nella corsa pregustare già la vittoria? L'Apostolo Paolo poteva dire di sé e della sua fede: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho osservato la fede, ho conservato la fede. Noi cosa diremmo oggi? Cosa diremmo questa mattina se fossimo consapevoli che questo è l'ultimo momento, è l'ultimo giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra? Potremmo dire quello che ha detto Paolo? Di coloro che l'autore ha ricordato il capitolo 11, è detto che tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute, salutate da lontano, confessando che cosa? Di essere di passaggio, dei forestieri, dei pellegrini sulla terra. E quindi sottolineando con che cosa? La certezza del loro traguardo celeste. Perché essere forestieri, essere pellegrini, non ha significato per questi nostri fratelli e sorelle nella fede fuga dalla realtà, fuga dalle complessità della vita, dall'incertezza del futuro, ma che la fede per loro è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vede. Ed infatti per essa fu resa buona testimonianza agli antichi. Che il Signore lo voglia per tutti noi, a partire da quest'oggi, e per il bene delle nostre vite, per il bene dei nostri cari, per il bene della Chiesa e per la gloria di Dio.